Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
La vita cristiana, grazie a Dio, comprende tante gioie. Ma la vita cristiana comprende anche tanti dolori e tanti combattimenti. E il combattimento peggiore è il combattimento contro il nostro peccato. Questo è il vero combattimento. E siamo troppo deboli da soli da affrontare tutto quello che arriva nella vita. E visto che siamo bisognosi, preghiamo, chiedendo a Dio il suo aiuto. La preghiera è molto importante e spesso vogliamo che anche altri pregano per noi. Prega per me, prega per me. Sperando che Dio ascolterà la preghiera degli altri. Che incoraggiamento sapere che altri pregano per me. In tantissimi esempi che conosco di persone che hanno passato profonde sofferenze, hanno detto, sono state le preghiere dei santi che mi hanno sostenuto. Quante volte ho sentito questo? Allora, in Giacomo 5,16, leggo io metà versetto, molto può la preghiera del giusto fatta con efficacia. Dio non ascolta tutti i preghieri. Un non credente, Dio non ascolta. Uno che è credente ma sta vivendo nella carne, Dio non ascolta. Uno che ha peccato contro un altro ma non vuole umiliarsi e chiedere perdono, Dio non ascolta. La Bibbia insegna quello. Ma quando uno è umile, Dio ascolta. Allora, ma ascolti di più, più giusto è una persona, più pieno della giustizia di Dio. Allora, chi ha il titolo, il nome, il giusto? Gesù Cristo. Non c'è nessuno come Gesù Cristo. Noi tutti cadiamo, Gesù no, mai. È stato tentato in ogni cosa come noi, senza però peccare. Gesù Cristo è il giusto. Allora, se la preghiera del giusto può fare molto, quanto può fare la preghiera di Gesù Cristo? Quale è la possibilità che Dio Padre ascolterà la preghiera di Gesù? 100%. È assolutamente sicuro. Quello che prega Gesù, il Padre fa. Questo è sicuro, senza ritardare. E allora, la cosa meravigliosa, vogliamo che altri pregano per noi? Gesù Cristo prega per te, per me. Questo è incredibile. Stiamo studiando l'Evangelo di Giovanni e nell'ultimo sermone, e anche uno precedente, abbiamo iniziato a considerare Giovanni 17, la preghiera che Gesù fa per noi. Abbiamo visto varie cose. Abbiamo visto che Gesù chiede al Padre di conservarci. Abbiamo visto che prega mentre era in terra, in modo che abbiamo la sua gioia. Egli prega che il Padre di preservarci dal maligno. Conservarci nel mondo, preservarci dal maligno. E oggi con l'aiuto di Dio vogliamo andare avanti, iniziando con il versetto 16, in Giovanni capitolo 17, per comprendere altre cose che Gesù prega per noi. Ed io prego che saremo meravigliati che Gesù Cristo prega per noi. E ricordate una cosa. Gesù, essendo Dio, è onnisciente, ogni sapienza è in Gesù Cristo. Gesù sa perfettamente ogni cosa, quindi quello che prega è sempre la cosa migliore. Non sbaglia mai. Noi sbagliamo. Io prego che Dio risolvi una certa situazione in quel modo e non è la volontà di Dio. A me sembra la cosa migliore, ma Dio ha un altro piano. Gesù sa sempre quale sia la volontà di Dio perfetta per noi. Prega quello. Poi Gesù ci ama. Ha dato la sua vita per noi. Certamente quello che prega è per il nostro vero bene. Ha deposto la sua vita per noi. Vuoi che non prega la cosa migliore? E non manca mai. E poi, nessuno ci ama quanto Gesù ci ama. Nessuno desidera il nostro vero bene quanto Gesù e nessuno sa quale sia il nostro bene quanto Gesù. E quindi sappiamo che quello che Gesù prega è la cosa migliore. Allora, andiamo avanti. Per capire meglio quello che Gesù Cristo prega per noi. Inizieremo di nuovo con versetto 16, dove Gesù continua a parlare, quello che ha già menzionato, che noi non facciamo più parte del mondo. Viviamo qui, ma non siamo più parte del mondo. Ricordate anche che abbiamo visto che Gesù non prega per il mondo. Gesù non prega per i non credenti, prega per coloro che Dio salverà, prega per coloro che Dio gli ha dato, che lui poi deve salvare. E Gesù sa chi sono, noi no, ma Dio sì. Sì, Gesù sì, ma Gesù non prega per tutti, prega per i suoi. Che privilegio che prega per noi. E nel versetto 11 Gesù parla del fatto che i credenti che egli salva sono tuttora nel mondo, anche se egli è tornato in cielo. Avevo chiesto al Padre di conservare le persone salvate. Nel versetto 14 Gesù menziona il fatto che, visto che non siamo più nel mondo, il mondo ci odia. Nel versetto 15 chiede che il Padre non ci toglie dal mondo, ma che ci preserve dal maligno. Adesso, con 16-17 che leggiamo all'inizio, Gesù prega che, visto che non apparteniamo al mondo, chiede al Padre di santificarci nella sua verità. Leggo. Giovanni 17, da 16-17. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Santificali nella tua verità, la tua parola. Verità. Ricordiamo che prima della salvezza noi non facevamo parte di Dio. Eravamo senza Dio, senza le promesse, figli di ira. Ora, per grazia, siamo stati fatti parte della famiglia di Dio. Siamo cittadini del cielo. Voglio leggere un brano un po' lungo, Efesini 2. Non faremo tanti commenti, ma voglio solo assorbire quello che eravamo, quello che Dio ha fatto e quello che siamo adesso. Quando parlo dei due ha fatto uno, sta parlando a voi gentili salvati e poi ci sono i giudei salvati, due. Ma di quelli due ha fatto uno. Quando parlo di due è quello. Noi siamo i gentili. Leggo dal versetto 1 di Efesini 2. Egli ha vivificato anche voi, che eravate morti nei falli e nei peccati, nei quali un tempo camminaste, seguendo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della disubbidienza, fra i quali anche noi tutti un tempo vivemmo, nelle concupiscenze della nostra carne, adempendo i desideri della carne e della mente. Ed eravamo, per natura, figli di ira, come anche gli altri. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il suo grande amore con il quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Voi siete salvati per grazia. e ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù, per mostrare nelle età che verranno le eccellenti ricchezze della Sua grazia, con benignità verso di noi in Cristo Gesù. Voi infatti siete salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non per opere, perché nessuno si glori. Noi infatti siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato, affinché camminiamo in esse. Perciò ricordatevi che un tempo voi, gentili di nascita, chiamati incirconcisi da quello che si dicono circoncisi, perché tali sono stati fatti nella carne per mano d'uomo, eravate in quel tempo senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele ed estranei ai patti della promessa, non avendo speranza, essendo senza Dio nel mondo. Ma ora in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete stati avvicinati per mezzo del sangue di Cristo. Egli infatti è la nostra pace, colui che ha fatto dei due uno e demolito il muro di separazione, avendo abolito nella sua carne l'inimicizia, la legge dei comandamenti fatti di prescrizioni, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace, e per riconciliare ambedue con Dio in un solo corpo per mezzo della croce, avendo ucciso l'inimicizia in se stesso. Ed egli venne per annunziare la pace a voi che eravate lontani e a quelli che erano vicini, poiché per mezzo di Lui abbiamo entrambi accesso al Padre in uno stesso spirito. Voi dunque non siete più forestieri né ospiti, ma concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio, edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Gesù Cristo stesso la pietra angolare, su cui tutto l'edificio, ben collegato insieme, cresce per essere un tempio santo nel Signore, in cui anche voi siete insieme edificati per essere una dimora di Dio nello Spirito. Basterebbe quello per il sermone. Prego che meriteremo su quello. O che possiamo comprendere di più, cioè sempre di più, le verità che abbiamo appena letto. Prima eravamo senza Dio, senza le promesse, senza speranza, nemici di Dio, figli di ira. Seguivamo la carne e Satana. Vivevamo ognuno secondo quello che voleva. Non mi va, non voglio, voglio quello. Quello è la vita di uno perduto. Le mie pecore ascoltano la mia voce ed esse mi seguono. Ogni persona in questa stanza ha vissuto, alcuni ancora vivono, seguendo la carne, quello che mi va e non mi va. E dalle tenebre, dalla schiavitù della nostra carne, il nostro peccato, Dio ci ha ricossi e ci ha trasportati nel regno del suo Figlio. E ci ha riconciliati con Dio. Ci ha fatto diventare concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Ora non siamo più del mondo, anche se viviamo nel mondo. Così, tornando a Giovanni 17, non siamo del mondo come Cristo non è del mondo. In questo brano, mondo nella Bibbia, se ricordo bene, ha sette significati diversi. In questo sta parlando del mondo di peccato e Cristo non è del mondo. Non ha nulla a che fare con il mondo di peccato, perché Gesù è il Santo di Dio. La verità incredibile è che, visto che noi siamo in Cristo, per grazia neppure noi siamo del mondo, anche se abbiamo ancora il combattimento contro il nostro peccato. Per grazia pura grazia. La nostra posizione è di essere in Cristo e per quello siamo santi. Non sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma la vita che vivo, vivo in Cristo Gesù. Viviamo nel mondo, ma non è più casa nostra. Siamo cittadini del cielo, membri della famiglia di Dio. E quanto è importante ricordare ogni giorno chi siamo, di che famiglia facciamo parte adesso. Quanto è importante ricordare questo. Non siamo parte del mondo, ma il fatto che non siamo parte del mondo, il fatto che siamo figli di Dio adesso, non è visibile ancora al mondo. Non è ancora visibile, ma diventerà visibile. Leggo io 1 Giovanni 3, da 1 a 3. Vedete quale amore il Padre ha profuso su di noi, facendoci chiamare figli di Dio. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. E chiunque ha questa speranza in Lui, purifica se stesso, come Egli è puro. Il mondo non ci conosce perché non ha conosciuto Cristo. Ma quando il nostro Signore Gesù Cristo ritorna per giudicare il mondo, e ritorna per giudicare il mondo, sarà rivelato a tutti chi è Cristo e chi siamo noi. Sarà visibile. E quindi nel brano in Giovanni 17 vediamo che una parte della preghiera di Gesù e che sarà visibile che siamo i Suoi. Vedremo quello. Cari fratelli e sorelle, la vita in questo mondo è spesso difficile. È vero. Se noi cerchiamo gioia nelle circostanze, spesso saremo delusi. Se invece cerchiamo la nostra gioia in chi siamo in Cristo, nel fatto che apparteniamo a Dio e non più al mondo, nel fatto che noi abbiamo una speranza viva, se cerchiamo la nostra gioia nel fatto che Gesù stesso prega per noi, possiamo avere gioia e pace anche nelle prove più profonde. Allora, nel versetto 16 Gesù aveva dichiarato che noi non siamo più parte del mondo, come Cristo non è parte del mondo. Poi notate quello che prega per noi nel 17. Leggo 17 ancora. Santificali nella tua verità, la tua parola è verità. Gesù prega al Padre di santificarci nella sua verità, che è la sua parola. Versetto 11, aveva pregato conservali. Nel versetto 15, aveva pregato al Padre di preservarci dal maligno. Qui prega Dio di santificarci nella sua parola, la sua verità. Cosa vuol dire santificare? Santificare vuol dire separare dal peccato per Dio. Santificare vuol dire separare totalmente dal peccato per essere dedicato a vivere alla gloria di Dio. Santificare vuol dire quello. La Bibbia parla moltissimo. La vera salvezza sempre comprende la perdono e giustificazione e la santificazione. Perseguitate, correte dietro la santificazione, la santità, senza la quale nessuno vedrà Dio. Se non stai crescendo veramente in santità, non vedrai Dio, solo come giudice. Ma qui Gesù chiede al Padre di santificarci. Dio fa quello che Gesù chiede. Dio, l'onnipotente Dio, sovrano su tutto, è all'opera nel santificare i veri credenti. Come ci santifica? Come ci santifica? Ci fa vedere i nostri peccati. Come ci santifica Dio? Conoscenza? Seguo tanti canali in YouTube con tanti insegnamenti? Leggo tanti libri? Mi metto da fare? Come ci santifica Dio? Ci mostra i nostri peccati in modo che li possiamo confessare, esserne perdonati per avere un altro passo di santificazione. Dio ci santifica mostrandoci la sua santità in modo che vediamo il nostro peccato. E Gesù chiede al Padre di santificarci. Ma c'è contro di noi la nostra carne, Dio è più grande. C'è contro di noi Satana, Dio è più grande. C'è contro di noi il mondo di peccato, Dio è più grande. Possiamo confidarci in Dio. E ci santifica nella sua verità, che è la sua parola, perché la parola ci mostra Dio. Ci mostra la santità di Dio, ci mostra il peccato, ci mostra il perdono in Gesù Cristo, ci mostra il bene e il male, ci mostra le promesse di Dio che ci permettono di superare le difficoltà, ci mostra il giudizio e il perdono in Cristo, ci mostra che lo Spirito Santo opera in noi. Quindi lo strumento che Dio usa per santificarci è la parola. Soprattutto non quando leggiamo, ma quando leggiamo per fermarci e lasciare che permea, ci inonda. Quanto è bello quando la lettura di oggi mi dura anche domani. Rifletto. E comincio a parlare il mio cuore. Tutto quello che Dio fa, fa per portare avanti il suo piano. Dio porterà sempre a compimento il suo piano. Dio ci ha salvati dal mondo per mandarci in missioni. Dio ci ha salvati dal mondo per mandarci in missioni. Pensate a questo. Voglio leggere i versetti 18 e 19 per iniziare a capire più della missione che Dio ci dà. Seguite mentre leggo. Come tu hai mandato me nel mondo, così anch'io ho mandato loro nel mondo. E per loro santifico me stesso, affinché essi pure siano santificati in verità. È estremamente importante che comprendiamo che la preghiera di Gesù per noi comprende la dichiarazione che Gesù ci manda in missione nel mondo. Siamo in missione, non apparteniamo più a noi stessi. Un vero credente è stato comprato a caro prezzo e non appartiene più a se stesso, appartiene a Dio, è stato comprato. E siamo in missione. Dio ci ha strappati dal mondo, ci ha liberati dalla condanna per i nostri peccati. Non apparteniamo più al mondo. Gesù ci manda nel mondo per essere luce. Leggo le parole di Gesù in Matteo 5, 13 a 16. Notate qui, la stessa missione. Voi siete il sale della terra, ma se il sale diventa insipido, con che cosa gli si renderà il sapore? A null'altro serve che ad essere gettato via e ad essere calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può essere nascosta. Similmente non si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma su candeliere, perché faccia luce a tutti coloro che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Gesù manda noi che siamo salvati nel mondo, ecco perché Dio non ci porta via, per essere sale per essere luce, per far vedere Dio agli altri, affinché le persone vengano a Gesù Cristo per la salvezza. Per grazia, noi che eravamo sotto condanna, che eravamo figli di ira, ora siamo figli di Dio e siamo testimoni di Gesù Cristo per aiutare le persone ad arrivare alla salvezza e a crescere. Che immenso privilegio, pensate. Che immenso privilegio di essere in missione per un'opera eterna. Questo è lo scopo della vita. Allora, una domanda. A volte la tua vita sembra vuota. A volte corri per riempirti con quello che ti piace, quello che vuoi, e ancora sei vuoto o vuota. Perché? Perché tu sei stato creato in Gesù Cristo per essere in missione, per vivere per un'opera eterna, un'opera celeste, un'opera che porta frutto vero che dura nell'eternità. E quando ci impegniamo a vivere per quello che è solo terreno, il nostro cuore non sarà mai soddisfatto. Allora, la cosa bella, io posso pulire i bagni per l'eternità. Io posso pulire, andare al lavoro, posso fare i pasti, posso fare tutto per la gloria di Dio, se lo faccio per la gloria di Dio. Se non cerco la mia gioia là. Se dico no alla carne, chi vuole venire dietro a me? Cosa dice Gesù? Marco 8. Rinnega se stesso. Dice no alla carne. Un vero credente dice no alla carne. 1000 volte al giorno. Prende la sua croce e mi segue. Vive per l'eternità. Vive per quello che vale. Abbiamo sentito stamattina la parabola dei talenti. E il Signore ha dato a ognuno dei talenti e c'è chi ha usato quelli per guadagnare più per il suo Signore. C'è chi ha sepolito per vivere per se stesso. Un vero credente è mandato in missione e non vive per se stesso, vive per il suo Signore. E il versetto 19 è un grande incoraggiamento. Perché in quel versetto Gesù dichiara che si santifica per noi, per far sì che noi siamo santificati in verità. Leggo 19. E per loro santifico me stesso affinché essi pure siano santificati in verità. Gesù si santifica per noi. Gesù ha vissuto in terra e continua a vivere in cielo facendo tutto totalmente per la gloria del Padre. Quindi in questo senso si è messo da parte per Dio. Santificare vuol dire separato dal peccato per vivere totalmente per Dio. Quello è la santificazione. Gesù vive sempre così. Per loro santifico me stesso. Ma Gesù è sempre stato perfetto, certo, non in quel senso. Nel senso che si dedica totalmente a vivere per la gloria di Dio. Che sia fatta non la mia volontà, ma la tua. Che sia possibile che passi oltre me questo calice, ma non la mia volontà, ma la tua. Si è santificato per salvarci, pagare la nostra condanna, per santificarci. E poi per glorificarci, per presentarci nella presenza di Dio, santi e senza macchia. Quindi Gesù si santifica, si dedica a fare l'opera di Dio per portare avanti l'opera di Dio in noi. Per loro santifico me stesso affinché essi pure siano santificati in verità. La santificazione. Ora ringrazio Dio che Gesù Cristo è l'opera per la mia santificazione. Gesù Cristo è colui che fa sì che tutte le cose cooperano al mio bene, che è che io e tu siamo conformati all'immagine di Gesù Cristo. Questo è il bene. Il bene della vita cristiana non è una bella vita, non è fare quello che voglio, non è arrivare ai miei sogni terreni. Il vero bene è che io, che tu sia conformato all'immagine di Gesù Cristo, lo dice Romani 8, 29 e 30. E Gesù Cristo, il Re dei Re, che ha ogni potestà in cielo e in terra, gestisce tutto in modo che tutte le cose cooperino per il vero bene di coloro che amano Dio. Grazie a Dio per questo. Allora, abbiamo già considerato nel primo sermone su Giovanni 17 la verità che troviamo nel versetto 20, cioè che la preghiera di Gesù non era solo per i discepoli di allora, ma è anche per noi oggi, quelli che avrebbero creduto per mezzo della testimonianza di allora. Quindi avrebbero creduto nelle verità nel Nuovo Testamento. Che meraviglioso! Gesù Cristo prega per noi. Gesù Cristo prega per noi. Leggo di nuovo 20 e 21. Or io non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me per mezzo della loro parola, affinché siano tutti uno, come tu, o Padre, sei in me ed io in te, siano anch'essi uno in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Allora, abbiamo già considerato a fondo che Gesù prega non solo per i credenti di allora, ma per quelli che crederanno in me per mezzo della loro parola. Quindi, per mezzo che abbiamo nella Bibbia, abbiamo creduto tanti di noi per essere salvati e siamo compresi. Gesù prega per noi. Il versetto 21 ci mostra lo scopo di quello che Gesù prega per noi. Prima prega che il Padre ci conserva, che ci santifica, che ci preserva dal maligno. Allora adesso prega un'altra cosa. Prega che possiamo essere uno. Prega che possiamo essere uno, come il Padre e il Figlio sono uno. E questo per portare il frutto che il mondo veda che il Padre ha mandato il Figlio. Stiamo parlando di qual è lo scopo della vita. Dio, Gesù prega per il Padre di conservarci, preservarci dal maligno e poi che possiamo essere uno, che possiamo santificarci, che possiamo essere uno. Cos'è questo essere uno? Dalla Bibbia e anche in avanti in questo capitolo diventa chiaro che vuol dire totalmente uniti con una mente e con un cuore, vivendo per la gloria di Dio. Gesù non faceva nulla per testa sua, era sempre secondo la volontà di Dio. Era uno con il Padre in quel senso. Lui è uno di natura, che noi non siamo, ma siamo uni gli uni con gli altri se e solamente se viviamo non più per noi stessi, ma per Dio. Di natura, come si vive? Come viviamo di natura? Viviamo, io voglio fare questo, io voglio fare quello, voglio vivere per me, magari anche per la mia famiglia. Vivo per me, mi sacrifico per me. Cerco il mio bene, cerco il mio piacere, cerco di soddisfare il mio cuore. Questo è naturale, questa è la vita di uno che non ha Cristo. La santificazione ci porta a vivere totalmente in ogni cosa. Cosa dice la Bibbia? Tutto quello che fate, parole e opere, fate alla gloria di Dio. E come viviamo per la gloria di Dio? Matteo 6, cercate per primo il regno di Dio e la sua giustizia. E questi bisogni terreni vi saranno sopraggiunti. Vuol dire che non devo andare al lavoro? No, vado al lavoro. Vuol dire che la casa si pulisce da solo? No. Però non vivo per quello. Vivo per la gloria di Dio. In tutto. E ci pensa Dio. Quindi io cerco per primo. Il mio desiderio è quello. Padre nostro. Gesù ci insegna a pregare. Cosa preghiamo? Aiutami, dammi il lavoro che vuole, voglio, toglimi i problemi. No. Cos'è il Padre nostro? Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Questo è il Padre nostro. E quando quello è il mio desiderio e quello è il tuo desiderio, noi saremo uno. Se io vivo per il mio bene e dalla mia famiglia e tu vivi per il tuo bene, i tuoi piaceri, non saremo uno. Mai. Ma se viviamo per la gloria di Dio, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Se questo è pienamente il mio cuore e il tuo cuore, saremo uno. Saremo uniti. E Dio opererà grandemente. Piccolo commento qui. La vera maturità cristiana non è avere grande conoscenza, non è essere eloquente nel parlare, nel predicare. Ci sono grandi studiosi della Bibbia che sono pieni di orgoglio, dottrina sana, pieno di orgoglio, e vivono per gloria, purtroppo a volte per il proprio ministero. Non sono uno con altri. Due uomini, ognuno vive per il proprio ministero, non sono uno. Uno che ha grande conoscenza ed è fiero della sua conoscenza, non è uno con qualcun altro che ha forse più conoscenza di lui. Tante persone si mettono da fare nell'opera di Dio, si dedicano con sacrificio perché vogliono vedersi bene. E non sono uno con qualcun altro che si mette a fare, che vuole vedere se stesso bene. Hanno due traguardi diversi. La vera maturità cristiana è essere sempre più conformato all'immagine di Gesù Cristo. È voler la gloria di Dio. È desiderare che Dio sia santificato, che venga il suo regno. E questo è quello che ci porta ad avere una mente e un cuore, ad essere veramente uno con altri credenti che stanno crescendo anche loro. Quindi Gesù non prega che avremo grande conoscenza, non prega che andremo in giro dedicandoci, prega che saremo uno, e questo è il senso di essere uno. E quando viviamo così, quando viviamo per la missione per cui Gesù ci manda nel mondo, allora arriva la verità nella seconda metà del versetto 23. Leggo il traguardo per cui Gesù prega che saremo veramente uno, come Gesù, il Figlio, è uno con il Padre. Leggo la seconda parte di 23, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Gesù ci manda nel mondo. Ci lascia nel mondo, anziché salvarci e subito farci andare in cielo. Ci lascia nel mondo, affinché siamo luce nel mondo, affinché uniti nel vivere per la gloria di Dio, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato, affinché il mondo riconosce Gesù è il Cristo, Gesù è il Salvatore, Gesù è Dio incarnato, affinché il mondo creda questo. Ma credere quello di cuore vuol dire essere salvato. Chi crede, io sono peccatore, mi serve il Salvatore. Ah, egli è il Salvatore, mandato dal cielo per pagare i miei peccati. Quando dice affinché il mondo creda che tu mi hai mandato, Padre, stai dicendo affinché ci siano più persone salvate. Quindi prego che sarete uno, affinché più persone vengano salvati, uniti con un unico traguardo. Non vivo più per la mia famiglia, non vivo assolutamente non per me stesso, quello che io voglio, vivo per la gloria di Dio e mi trovo unito con altri che vivono per la gloria di Dio. E Dio opera. In casa diciamo il privilegio per grazia. Quanto spesso diciamo che privilegio che siamo di una mente e di un cuore. Parliamo di una cosa meravigliosa, è quello. la tua vita è piena, non piena di attività, piena di gioia. Sarà piena di gioia quando non vivi più per te stesso. Nel mondo cerchiamo quello che vogliamo noi. Cerchiamo di vederci bene, cerchiamo di essere visti bene, cerchiamo di fare quello che mi piace, vorrei fare quello. Viviamo ognuno per se stesso e non ci soddisfa mai a fondo. E siamo sempre in ricerca della prossima cosa per soddisfarci. Ma quando siamo uniti con un'unica cosa, cercate per primo il regno di Dio e la sua gloria. Sia santificato il tuo nome, allora il nostro cuore è soddisfatto. E siamo uno e sempre più persone sanno, Egli è il Cristo mandato da Dio. E c'è ancora di più, che Dio volendo vedremo nel prossimo sermone, perché chiudo per adesso su questo capitolo, ancora c'è da vedere Dio volendo la prossima settimana. Quanto è importante che pensiamo spesso, che ci fermiamo a ricordare quello che Gesù prega per noi. Quante volte sei disperato per qualche problema e non ti viene minimamente in mente che Gesù Cristo sta pregando per me? Ti è mai successo? Ti è mai successo di non pensarci? Perché Dio ha messo questo capitolo nella Bibbia? La preghiera di Gesù sarebbe stato mega valido e efficace senza che ci fosse scritto. Allora perché ci ha scritto questo? Gesù stesso lo dice, vi ho dette cose mentre sono nel mondo affinché la mia gioia sia in loro. Quanto gioia manchiamo perché non pensiamo al fatto che Gesù stesso prega per noi. Gesù, non un buon uomo, Gesù. Troppo spesso focalizziamo su noi stessi, le nostre debolezze, le nostre cadute. Quanto siamo disastrosi. Va bene, siamo disastrosi, ma c'è Dio che prega per noi. E Egli prega, fra l'altro, che il Padre ci santificherà. Qual è la possibilità che Dio completerà la sua opera in noi? Se il Figlio prega quello, qual è la certezza? Quindi, abbiamo visto la grande verità che noi non apparteniamo più al mondo. Come non appartengo al mondo? Quanto ho vissuto nel mondo, sono stato strappato dal mondo. Vivo nel mondo, ma non appartengo più al mondo, ma sono in missione nel mondo. Perché Dio non ha smesso di salvare, vuole salvare altri e si serve di vasi deboli come noi. Incredibile. Quando la vita cristiana sembra difficile, o siamo più onesti, quando la vita cristiana è impossibile, ecco più realistico, ricordiamo che Gesù, il Figlio, sta pregando al Padre per noi. Sta pregando al Padre di santificarci nella sua parola, di conservarci, di preservarci da maligno, e Dio lo farà. Lo sta facendo. Ecco perché siamo arrivati dove siamo arrivati. Dio stesso è all'opera. La tua piena santificazione è sicura perché è Dio che la sta facendo. E quanto è importante che ricordiamo che una parte centrale che ancora ha molto da dire della preghiera di Gesù per noi è che siamo uno. Che non viviamo più per noi stessi, secondo Corinzi capitolo 5, che non, uno è morto per tutti, affinché noi non viviamo più per noi stessi, ma per Lui. Questa è la vita cristiana, non vivere più per noi stessi, vivere per Lui, lì c'è la gioia. Quindi io prego che avremo gioia, non solo sapendo, ma ricordando che Gesù Cristo sta pregando per te, per me, oggi. E domani e dopodomani. E non smetterà a pregare per noi. E il Padre lo ascolta. Il Padre completerà la sua opera. E o che possiamo vedere nella nostra mente Gesù alla destra del Padre. È il nostro Avvocato. È il nostro grande Sommo Sacerdote. È il Signore dei Signori. ma anche intercede per noi. Prega tutto questo per noi. E allora arriveremo davanti a Dio, santi e senza macchia, nell'amore di Dio per sempre, a causa delle preghiere di Gesù Cristo. Preghiamo. Padre, non posso comprendere tutto questo, è troppo grande. Cioè, qualcosa sì, è molto incoraggiante. È troppo immenso. Gesù Cristo, il Figlio di Dio, glorioso, in cielo, adesso, oggi, prega per noi. Noi che siamo deboli, Gesù prega per noi. Siamo preziosi a te, oh Padre. E Gesù non prega qualsiasi cosa, prega le cose migliori. Ti chiede di conservarci, di preservarci dal maligno, di santificarci. E poi prega che possiamo essere uno, uniti con un cuore, con una mente, vivendo per la tua gloria affinché il mondo possa conoscere Cristo. Grazie che Gesù, prega per noi. Fortifica la nostra fede, adempia queste preghiere di Cristo per noi, per la tua gloria, per il nostro bene, ti prego. Grazie per chi siamo per te in Cristo. Ti prego questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.